Segnalate se ci sono dei posti liberi da qualche parte. Se volete sedervi, ci sono dei posti. Allora, cari fratelli, seconda domenica d'Avvento. Il Signore viene a visitarci, viene a consolarci, viene a fare giustizia, quella vera. Mi ha molto colpito lì nella profezia di Isaia. Sappiamo che Isaia parla in uno dei momenti più difficili della storia di Israele, dove sta per realizzarsi una catastrofe che poi accadrà, perché sarà la devastazione di Gerusalemme, la deportazione in Babilonia, e poi ci sarà il ritorno. Quindi il libro del profeta Isaia abbraccia circa 100 anni della storia di Israele. Quindi Isaia, la sua scuola profetica, chi si riferiva al suo insegnamento. E è proprio la parola dell'Avvento, perché l'Avvento è il tempo per i poveri. Sapete, sempre una parola che ci dobbiamo ricordare. In Israele, in seguito a queste continue devastazioni, era sorta una categoria di grandi possidenti terrieri che, a causa della povertà, avevano potuto prendere per un pezzo di pane i terreni, per cui la gente, siamo noi, cioè non è che stiamo parlando di 3.000 anni fa, qui si parla di oggi. Per un pezzo di pane avevano comprato le terre, la gente viveva, la stragrande maggioranza vivevano a giornata, in una totale precarietà. E per cui c'era una sofferenza enorme. E in Israele c'era una categoria di persone che erano gli Anawim, i poveri di Yahweh, del Signore. Questi poveri che gridavano a Dio, che sapevano che la loro vita dipendeva dal Signore. E guardate che Dio ha voluto la Chiesa per i poveri, non l'ha voluto. I ricchi non vengono in Chiesa, ve lo dico per esperienza di prete. Chi è ricco non viene. Che ci viene a fare? Guarda qua, che plebe qua. Dice, no. Non c'ha bisogno, soprattutto non c'ha bisogno. E mi ha molto colpito, sentivo stamattina l'ultimo rapporto del Censis, che periodicamente fa un sondaggio per dire come va l'Italia, cosa pensano gli italiani, no? Già il fatto che cosa pensano gli italiani è un problema, cioè cosa vuoi che pensino? Se ci pensassero non ci sarebbero certe situazioni in cui siamo immersi, quindi non pensano, prima cosa. Ma quello che si sente, no, delle risposte delle persone è la prostrazione del nostro popolo. Cioè, la nostra gente è in una oppressione interiore per cui non crede in nessun cambiamento. Cioè, non ha nessuna speranza. Ecco, questo è perché si giustifica l'inflazione, no? Cioè, cosa... Non c'è speranza, non c'è attesa per il futuro, tanto non cambia, mi ha colpito, no? Nel tentare di parlare, è molto difficile oggi parlare di certe cose, perché subito uno ci si inalbera, si nasconde dietro le sue presunte certezze, però la risposta che si tenta di abbozzare quando poi dimostri che il re è nudo, e dice, ma tanto non si può fare niente. È una cosa terribile. C'è gente di 50 anni, 40 anni che dicono non ci vuole niente. Ma non mi preoccupano questi qui, perché ormai, speriamo, diciamo così, la partita se la sono giocata. A me mi colpisce la condizione dei nostri giovani. Io adesso vi guardavo, no? Voi ragazzotti qua davanti. Quando abbiamo fatto l'alleluia, alcuni di voi non riuscivano neanche più a muovere la bocca, perché erano in uno stato di mummificazione conseguente da questi 2 anni e mezzo di lockdown e di dad, cosa cazzo è sta dad? Per cui sono lì, rincoglioniti, c'è l'alleluia, fratelli, l'alleluia! L'alleluia, c'era lì la statua della Madonna che cantava l'alleluia. Da noi morti. Fratelli, ma questo è terribile. Ma perché? Guardate cosa dice, che verrà questo virgulto, dice Isaia, guardando la situazione. Non preoccupatevi, prima di voi c'era già Israele che era in questa situazione. Il profeta Isaia profetizza, come oggi rifà questa profezia su di noi, e dice che manderà un germoglio, un suo inviato, che ha in lui i doni dello Spirito Santo, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. Lo dico per quelli della cresima, se per sbaglio c'è qualcuno venuto a mezzo oggi. I 7 doni dello Spirito Santo, per quale motivo? Perché deve dare un giudizio. Guardate che è molto importante, perché questi doni che ha il virgulto, il Messia, sono stati effusi su tutti, su tutti noi. Cioè non è una cosa che ha soltanto Gesù Cristo. Ora, sarebbe interessante capire che ne abbiamo fatto di questi doni, perché se siamo così rimbecilliti, incapaci di assumere un giudizio sulla storia e sui fatti che ci stanno accadendo, vuol dire che lo Spirito Santo è oscurato in noi. Non c'è, nel senso che non lo ascoltiamo, che sempre lo Spirito Santo sussurra al nostro spirito. Ora dice che l'unto del Signore non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Ragazzi, sembra la foto della Corte Costituzionale. È proprio la foto di questi che hanno preso decisioni fondamentali, proprio illuminatissimi. Allora è proprio vero che noi dobbiamo cominciare a distinguere nella nostra storia in chi confidare e chi rigettare. Vuol dire non mi aspetto niente da voi. In chi confidare e in chi rinunciare. Via. Mi diceva un esperto in diritto che il presidente della Corte Costituzionale prende 500.000 euro l'anno. 500.000 euro l'anno. Il budget del 2023, il budget dell'Italia, hanno stanziato 600 milioni di euro per le armi. 600 milioni di euro e qualche briciola per la sanità. Allora voi fratelli capite che non è possibile pensare che questi abbiano il discernimento, che questi abbiano un retto giudizio. Perché? E allora vengo subito al Vangelo. Dice: vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, oggi, questa domenica, la seconda d'Avvento, è la domenica di Giovanni il Battista, è la domenica della conversione, della chiamata conversione. Giovanni va a battezzare nel profondo, nel punto più basso della terra. Questo è molto importante. La misericordia del Signore, la parola di Dio viene pronunciata nel punto più basso dentro di noi. E vanno alcuni, anche farisei e sadducei, e subito Giovanni li riconosce e dice una cosa. Attenzione fratelli, perché il rischio grosso che siamo anche noi tra questi qui. Razza di vipere. Mi ricordo, un giorno sono andato a messa in una parrocchia, ero ancora un ragazzotto, e il prete, che era un buonista, un bravo prete, sicuramente sarà in paradiso, ma diceva, ma qui però razza di vipere, sono quelli che non vengono in chiesa, voi siete bravi. No, le vipere siamo noi qui, se no avete sbagliato parrocchia, ricordatevi. Qua di bravi non ce n'è neanche uno, non cominciamo a dire scemenze. Razza di vipere, perché dice così? Perché non vogliono accogliere la verità. Perché? Allora vi rimando Vangelo di Giovanni, capitolo 6, capitolo 8, dove è sviscerata questa faccenda. E dice, perché razza di vipere? Perché voi siete figli del serpente antico, del menzognero, del principe della menzogna. Fratelli, quanto è vera questa parola? Quanto è vera? Perché per potersi convertire bisogna rinunciare alla menzogna e arrendersi alla verità. La menzogna è il normale modo di gestire il mondo, perché il mondo è nelle mani di Satana. Ma non lo faccio per dire metterci paura, no, qui non dobbiamo mica aver paura, dobbiamo essere molto coi piedi per terra e capire nelle mani di chi ci consegniamo tutti i giorni. Principe della menzogna, che il principe della menzogna esercita il suo mestiere attraverso l'adulazione. Quando cominciano a dirti, ma come sei bravo, tutti, ma no, te la larga, spassami da lei, cosa vuoi da me? Uno ti dice, sapete, sempre ve l'ho raccontato, San Francesco d'Assisi, visto che va di moda, no? Tutti, San Francesco, quei fiorellini. Francesco d'Assisi, quando andava nelle città, veniva preceduto, no? Dice, arriva Francesco, quello è santo, quello è santo. Allora Francesco, il primo barbone che c'era per strada, dice, vieni qua a te. Gli dava la mancia e dice, appena dicono che io sono santo, tu di, quello è un puttaniere. E lo faceva, Dice, santo, ma chi? Francesco, ma quello lì, figure, tutte balle, non è vero, c'è il conto in Svizzera. Perché, fratelli miei? Perché per poter accedere alla verità, condizione indispensabile è l'umiltà. Capito? Quindi l'umiltà, fratelli miei, non ci appartiene. Siamo degli orgogliosi, dei superbi, fin da bambini piccolini. La mamma ti dice, io ho visto ieri un bambino che la mamma ha detto no, ha cominciato a fare i capricci, una cosa. Fin da bambini noi vogliamo fare la nostra volontà, noi non vogliamo obbedire. Perché? Il peccato originale è in noi, veramente in noi. E il cammino della nostra vita ci è dato per riconoscere che la causa principale delle nostre sofferenze siamo noi. Siamo noi, perché? perché continuiamo a chiedere vita dove la vita non c'è, perché la vita è Gesù Cristo che dice a noi la verità. E qual è la verità? Io sono venuto per i peccatori, per i malati, per i ciechi. Tu chi sei? Allora, fratelli, il Signore ci chiede di rompere con la menzogna. Ecco il tempo della conversione, della confessione, del riconoscere i nostri peccati. Rompere con la menzogna significa rompere con l'origine e lo strumento con cui il demonio ci tiene schiavi della menzogna, che è il denaro. Ecco perché l'Avvento è tempo di carità seria. Mi ha telefonato uno da un paesino lontano, dice: senti Don Pietro, io ho sentito un'omelia che tu hai raccontato di quella barzelletta di quello là che è andato con 20 euro lì, voleva andare in paradiso, e Gesù ha detto con Pietro: ridagli 20 euro che se vada all'inferno. Senti un po', mi sa che io devo fare una vera elemosina, dimmi come posso fare. Fratelli, il tempo si è fatto breve. Il tempo si è fatto breve, non è che abbiamo tanto tempo, Ma voi pensate che avremo ancora un altro avvento? Pensate questo? Ma lo so. Io non ci scommetto per me, non so se voi siete disposti. Oggi è il tempo favorevole. Perché, fratelli miei, questo Natale è molto importante. È molto importante. Noi dobbiamo tenere acceso in questo momento di grande disperazione Piacenza, Emilia Romagna, prima città per consumo di cocaina. Abbiamo tanta coppa, tanti salami e pancette, sti coglioni la cocaina, ma proprio coglioni. Ma sai, la pancetta fa male, no, la cocaina fa bene. Quindi vi invito a ritornare ai salumi, fratelli miei. Ma mi ha veramente colpito, per farvi capire il regime di oppressione e la mancanza di speranza, mi è arrivato uno, poi non so perché ste carogne me li mandano apposta, di un video di una televisione di Cremona, dove pieni di, veramente una cosa strepitosa, Cremona, hanno fatto una cosa strepitosa, hanno inaugurato il sistema automatico di cremazione. Andate a vedere su YouTube, ieri, era la notizia di ieri, a Cremona finalmente è stato ultimato, è costato non so quanti milioni di euro, una spesa comunque giusta, perché vi potete anche prenotare online, non sto scherzando, andate a vedere. Vi prenotate online, fanno vedere la cassa che entra, tutto computerizzato, ne fanno 24 al giorno, ragazzi, non siamo ancora ai tempi di Auschwitz, ma ci arriviamo. E questo era il messaggio dell'Avvento. Fatevi cremare. Ma come? Ma vi rende... Allora, fratelli, scusate, io voglio soltanto dirvi quello che vedo, non lo sto... Ma noi non possiamo essere di questo mondo. Io capisco Cremona, che ultimamente hanno scoperto che naviga sopra una coltre di bitume dello scarico della raffineria che per anni ha scaricato nelle sabbie del Po, ed è tutto inquinato, una roba terribile. Ma noi dobbiamo avere questo fuoco acceso. Noi siamo quelli che non possono addormentarsi se gli altri dormono. Perché? Perché viene il Signore che farà veramente giustizia. E la prima giustizia come la farà? Bellissimo, come la farà? Percuoterà il violento, io lo spero sempre, noi speriamo che vengano con una mazza da baseball. Si dice come farà giustizia il Signore? Con la verga della sua bocca. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio, cioè la prima giustizia che fa il Signore è attraverso la parola di Dio, attraverso il dono dello Spirito. Lui è una brezza soave, è un bambino che viene a noi in questo Natale. Ragazzi, il presepe, mi raccomando, verranno lì a casa vostra, verrà la zia Camilla lì che ultimamente si è messa a fare delle tisane e dice, ma cos'è questa roba qui? Allora voi gli spiegherete, no? Perché bisogna rievangelizzare gli adulti che sono completamente rincoglioniti, che aspettano che arrivi l'astronave e non sanno che Gesù è in mezzo a noi. Spiegarglielo, bambini, dovete spiegarglielo. È venuto Gesù, il Signore si è fatto come un bambino per noi, ma è una cosa incredibile, sconvolgente. Non è una favola, non è una favola, fratelli. Io spero davvero che il Signore ci dia in questi giorni di comprendere la grande responsabilità che ci ha dato. A me dispiace che la conferenza episcopale, ultimo comunicato di ieri, raccomandano il distanziamento, ma questi sono su Marte, ma è ora che venga giù un terremoto in piazzale Clodio a Roma, dove c'è la sede degli sciacquini che mettono dei timbri, non stanno in mezzo alla gente, non sentono la sofferenza delle persone. Se arrivano le bollette del gas prima di Natale, cosa facciamo, fratelli miei? Cosa facciamo con famiglie che non riescono a finire di pagare la... Mi chiamano delle persone qua, Don Pietro, non ho mai chiesto niente. Mi mancano 50 euro per pagare la bolletta. Cioè, fratelli, questi sono i problemi, non è il distanziamento, ma come fai a non incavolarti? Smettetela di fare le mummie. Dobbiamo veramente cominciare a testimoniare la carità tra di noi. La carità. Quanti segni ci sta dando il Signore? Che la vita è di una fragilità estrema. Ieri è venuto un medico e mi ha detto, Don Pietro, tu non sai come stanno trattando in geriatria i malati. Una vergogna. Tanti medici dicono, smetto di fare il medico. Non c'è dignità per i malati. Preparatevi che dovremmo fare degli ospedali, eh? Dovremmo fare degli ospedali cristiani. Dicevo, guarda, l'ospedale a campo, qua dobbiamo fare proprio ospedali veri. Perché non è possibile che trattino i nostri anziani come peggio degli animali. Allora questo lo dico, fratelli, per questo fuoco che il Signore vuol portare nella nostra vita. Il fuoco dello Spirito Santo, fuoco di verità, fuoco che viene a scaldare il nostro cuore. Prepariamoci per questo Natale, che sia una testimonianza vera di fraternità. Io quando penso ai nostri ragazzi, figli di divorziati, che da anni mi dicono, Don Pietro, per me il Natale è la festa più schifosa dell'anno. Allora, com'è possibile che il Natale sia diventato così? Quando fin nelle famiglie più povere il Natale era il momento in cui ci si trovava insieme. Siamo tutti separati, tutti divisi. Perché? Perché ci siamo allontanati da Cristo. Allora venga il Signore in mezzo a noi, accogliamo Gesù Cristo. Fratelli, convertiamoci, abbiamo ancora un po' di tempo. Possiamo perdonarci, chiedere perdono, smetterla di avere rancore, che non serve a niente, lasciando la giustizia a Dio. Lui sarà il vero giudice della storia. Quello che è importante è la nostra conversione, il nostro ritorno a Cristo. Ecco, questo è l'augurio che faccio a tutti voi, preparandoci per la festa dell'Immacolata Concezione, mi raccomando, l'8 dicembre, festa importantissima. Che il Signore ci dia di ritrovarci insieme a celebrare l'Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo.